Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy. With MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu/smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
Salute, salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 107. Criptabalbi. Questa puntata è un po' una sorpresa. Avevo annunciato che questo episodio avrebbe trattato la regola di San Benedetto, ma c'è stato un inatteso e molto piacevole cambio di programma. Sono riuscito infatti ad intervistare il direttore del Museo Nazionale Romano, una delle massime istituzioni museali d'Italia, collegato in modo diretto, con una delle sue sedi, alla storia che stiamo raccontando. Nella chiacchierata con Stéphane Verger, un francese innamorato di Roma, parleremo di come si è costituito il museo, della sua unica articolazione in quattro sedi, sui piani del direttore per migliorarne la fruibilità, ma anche e soprattutto a riguardo di una sede particolare del museo, forse la meno conosciuta. Si tratta di un luogo che ho già citato più volte nel podcast, la Cripta Balbi. Questo luogo è fondamentale per la nostra conoscenza della Roma alto medievale, perché si tratta di un intero isolato cittadino nell'area del Campo Marzio, la più densamente popolata di Roma durante il Medioevo. L'isolato era in uno stato di completo abbandono negli anni 60 e 70 e fu quindi acquistato dallo Stato, che avviò degli imponenti e molto moderni scavi archeologici che, a differenza di quanto fatto nell'Ottocento o sotto il fascismo, non si sono limitati a buttare via gli strati medievali della città alla ricerca delle fasi romane, ma hanno analizzato ogni secolo della storia cittadina. E quanto è stato trovato ha rivoluzionato la nostra comprensione della città medievale, restituendo un quadro di attività economiche ed artigianali molto complesso e degli indizi di importanti legami commerciali tra la Roma imperiale e l'Italia longobarda, che dalle fonti scritte non risultavano. Prima di lasciarvi alla chiacchierata con Stéphane, ho un altro annuncio da fare su una collaborazione con il Museo Nazionale Romano. Mercoledì 6 aprile, alle 17, presenterò il libro Per un pugno di barbari nella splendida cornice del teatro settecentesco di un'altra delle sedi del museo, Palazzo Altems, uno dei grandi palazzi romani, appena dietro Piazza Navona, che ospita tra l'altro alcuni dei più celebri capolavori dell'arte romana, come il sarcofago Ludovisi, forse il sepolcro di Erennio Etrusco, lo sfortunato figlio di Decio di cui parlo proprio in Per un pugno di barbari. Annuncerò più avanti i dettagli per partecipare. L'accesso sarà gratuito, ma occorrerà registrarsi. Vi prego di fare attenzione nelle prossime settimane all'annuncio definitivo. Informo inoltre tutti i miei sostenitori che organizzerò una visita guidata a Cripta Balbi e Palazzo Altemps nella giornata di mercoledì 6 aprile. Invierò a tutti voi un messaggio su Patreon, Typee e sulla membership di YouTube per permettervi di iscrivervi. Anche chi vorrà unirsi alla felice banda di sostenitori di Storie d'Italia nelle prossime settimane potrà unirsi a noi. Purtroppo i posti sono molto limitati, come potete immaginare, quindi in questa fase sono costretto a limitare ai miei sostenitori la possibilità di unirsi al tour. Se rimarranno però dei posti, aprirò a tutti l'iscrizione. Ne approfitto per ringraziare chi si è unito nelle ultime settimane alla banda dei miei sostenitori. Abbiamo il primo Typee, ovvero un sostenitore su typee.com, scritto Typee. Si tratta di Dario Schiavon. Su Patreon invece si è aggiunto a livello Marco Polo, Rosario, mentre Marco Pigro lo è passato a livello Leonardo da Vinci. Grazie a tutti e tre. Ricapitolando, vi aspetto mercoledì 6 aprile a Roma. Finalmente, è il caso di dirlo, Storia d'Italia va nella città dove tutto è iniziato. Ma ora vi lascio all'intervista con Stefan e all'affascinante storia di Cripta Balbi. Salute e salve e bentornati su Storia d'Italia. Oggi una puntata veramente speciale perché per la prima volta collaboriamo, anzi parliamo direttamente con uno, direi un museo, sarebbe riduttivo, uno dei principali musei italiani, il Museo Nazionale Romano. Sono onorato di avere qui Stéphane Verger, il direttore del Museo Nazionale Romano. Benvenuto Stéphane.
Salve Marco, è un grande piacere essere con te qua e quindi proviamo di fare una piccola passeggiata virtuale nel Museo Nazionale Romano, in particolare a Cripta Balbi.
Ma Stéphane, dall'accento e dal nome ci si rende conto che hai una provenienza transalpina, quindi la prima curiosità per me è: che ci fa un francese a Roma al Museo Nazionale Romano?
Insomma, vedo che non ti posso nascondere niente. Sì, sì, in effetti sono francese, sono professore all'École pratique des hautes études a Parigi di archeologia, mi occupo di protostoria e di relazioni tra le culture protostoriche del primo millennio avanti Cristo e le culture mediterranee, greci, etruschi, romani. E quindi... ma sono molto legato all'Italia e a Roma, in particolare a Roma perché sono stato per diversi anni direttore per l'antichità all'École Française di Roma, che sta a Palazzo Farnese sopra l'ambasciata di Francia, che è un istituto di ricerca in storia e archeologia che fa degli scavi, diversi scavi in Italia, in Etruria, a Roma stessa, e che ha una bellissima biblioteca che credo conosci e che hai utilizzata. E poi dopo appunto sono tornato a Parigi e con la nuova riforma dei musei e dell'archeologia e dei beni culturali in Italia sono stati fatti questi concorsi internazionali per la direzione dei musei autonomi, tra cui quello del Museo Nazionale Romano un anno fa esattamente, e quindi ho fatto questo concorso perché, cioè, uno, mi piaceva tornare a Roma dopo diversi anni, due, perché in effetti, cioè, è un mestiere diverso quello di dirigere un museo e quello di insegnare l'archeologia e la cultura, insomma, in università, e quindi... mi mancava questa parte, insomma, di valorizzazione, come si dice, ma di contatto diretto sia con le antichità, con le collezioni, sia con il pubblico, e anche perché in Francia, insomma, questa tradizione lunga dei beni culturali e dei beni archeologici in Italia è un modello, dall'Ottocento in poi, cioè, abbiamo preso modello sull'organizzazione, sulle competenze che ci sono in Italia, e quindi, insomma, è anche un grande privilegio e onore che mi è stato fatto di accettare questa mia candidatura.
È molto bello, è una storia bellissima, e tra l'altro, secondo me sei arrivato sul... Scusa, io do del tu perché ci conosciamo già un pochino. Di tutte le sedi italiane che erano potenziali in concorso, io credo che tu abbia scelto davvero la più interessante. E quindi questo che vorrei anche spiegare a chi ci ascolta. Cos'è il Museo Nazionale Romano? Perché può non essere scontato. Perché è un museo molto particolare e complesso.
Sì, molto complesso, che ha una lunga storia, e una storia che comincia anche prima della creazione del museo, che nel 1889 è stato costituito questo Museo Nazionale Romano, alle Terme di Diocleziano, quindi vicino alla stazione Termini. E praticamente era l'epoca dei grandi lavori di urbanistica, di urbanizzazione di Roma, e quindi sono stati fatti, per esempio, grandi lavori per costruire i muraglioni del Tevere, lungo le sponde del Tevere,
esatto,
e ci sono stati questi enormi lavori di sbancamento che hanno portato a fare degli scavi, a fare tantissime scoperte che hanno arricchito in modo assolutamente incredibile le collezioni di questo museo. E appunto il museo è nato con questa esigenza di raccogliere e di conservare, e anche poi di presentare al pubblico, questa ricchezza dell'archeologia romana dopo l'Unità d'Italia, dopo la Roma Capitale, insomma.
Esatto, perché infatti ricordo che Roma si allagava molto spesso, la Roma papalina, quindi una delle prime decisioni dello Stato italiano, una volta trasferitosi a Roma, trasferita alla capitale ovviamente, fu quella di costruire questi muraglioni che hanno, come dicevi, hanno permesso di scavare una quantità incredibile di opere d'arte. Quindi nasce in questo modo alle Terme di Diocleziano, che è la prima sede. Però la cosa particolare del Museo Nazionale Romano è che non è articolato su una sola sede.
Assolutamente, perché praticamente quindi la sede delle Terme è rimasta unica fino agli anni Ottanta, e poi è arrivato una figura storica dell'archeologia a Roma, che è il professor Adriano La Regina, e anche è arrivato un grande finanziamento per questo Museo Nazionale Romano, che con tutte queste scoperte che sono state fatte, e poi con l'aggiunta di grandi collezioni storiche, come la collezione del Museo Kircheriano, che era il museo dei Gesuiti, che era al Collegio Romano a Roma, e il Museo Nazionale Romano dalla fondazione ha acquisito una parte di questa collezione del Kircheriano, poi ha acquisito anche all'inizio del XX secolo la collezione Ludovisi, che è una delle più grandi collezioni di scultura antica a Roma, che si può confrontare solo con la collezione Torlonia, praticamente, che è conosciuta adesso dalla grande mostra fatta da...
È stata la collezione Torlonia, è stata sotto chiave per tantissimo tempo. Adesso
appunto, e quindi al Museo Nazionale Romano c'è questa grande collezione Ludovisi, che tra l'altro festeggia in questo anno, 2021, il 400 anniversario, perché è stata costituita tra il 1621 e il 1623.
Ah, fantastico!
Quindi c'era tutta questa enorme massa, direi, di collezioni che fino al 1911 si è veramente arricchita questa collezione delle terme di Diocleziano, e nel 1911 Rodolfo Lanciani, il grande archeologo storico antico, ha organizzato per il 50° anniversario dell'Unità d'Italia una grande mostra sulla Romanità, che ha preso tutte le terme di Diocleziano, ha ricostruito tante cose, tanti monumenti di Roma, ma anche dell'Italia e anche di tutto il mondo romano mediterraneo. Mm-hmm. E quindi è stata una data molto importante. E poi dopo, quindi, è rimasto così il museo fino agli anni Ottanta, quando si è deciso di ampliare il percorso del museo con l'aggiunta di tre sedi nuove, come dicevi, che sono Palazzo Massimo, che si trova a pochi passi dalle terme di Diocleziano, che è un palazzo ottocentesco, dove tra l'altro c'era il collegio gesuita di Roma, insomma, il collegio Massimo, nel quale tra l'altro, per esempio, il presidente del Consiglio Draghi è stato allievo. E quindi in questo Palazzo Massimo si è messo una grande parte della collezione e i grandi capolavori, come per esempio la stanza di Livia.
Ma meravigliosa, ci torneremo
magari. Quindi Palazzo Massimo, e quindi invito tutti a visitare, se non l'hanno fatto, Palazzo Massimo.
Assolutamente, tra l'altro è facilissimo, sia le Terme Diocleziano che Palazzo Massimo, se siete di passaggio a Roma e avete qualche ora vicino a Stazione Termini, basta attraversare il piazzale dei 500 o addirittura proprio Palazzo Massimo, è ancora più facile, appena di fronte a sinistra proprio.
Sì, e poi è bello perché sono due musei completamente diversi. C'è un museo con grandi capolavori che è Palazzo Massimo, che è un museo classico, diciamo, e le Terme di Diocleziano che per fare una passeggiata tranquilla a Roma non c'è meglio delle Terme di Diocleziano, perché ci sono queste grandi aule delle terme che sono spettacolari, di Diocleziano della fine del terzo, inizi quarto secolo, ma questo l'hai raccontato sicuramente agli amici che ci ascoltano. E poi c'è tutta la certosa di Roma, che è stata fatta cioè dopo Michelangelo, insomma, c'è un grande chiostro bellissimo dove si può passeggiare tra i capolavori dell'antichità. Quindi è una bella cosa questa doppia faccia del Museo Nazionale Romano vicino alla stazione, del museo che è Palazzo Massimo e della passeggiata archeologica che è quella storica
delle Terme di Diocleziano, insomma.
Sì, sì. E poi abbiamo, quindi, e sono qua nel mio ufficio, che è l'ufficio principale del direttore del museo, che è a Palazzo Altemps. Palazzo Altemps è un palazzo rinascimentale a due passi, qua vedo
solo così. In periferia, sul raccordo, se non mi ricordo bene.
vedo Piazza Navona, esatto. Vedo Santa Agnese, vedo la cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, insomma è nel grande percorso che va turistico, che va da Fontana di Trevi al Pantheon, poi a Piazza Navona, e poi si fa un piccolo, cioè veramente una piccola sosta a 20 metri da Piazza Navona, e poi dopo si può andare a Castel Sant'Angelo e a San Pietro, cioè, sì, prendendo via dei Coronari, insomma è un percorso molto bello.
Esatto, pieno centro di Roma.
Sì, e là è bellissimo Palazzo Altemps, perché è un palazzo rinascimentale con ancora tutta l'architettura dei grandi architetti del Cinquecento, con una loggia dipinta molto bella, e poi ci saranno anche altre sale che saranno aperte, poi ne riparleremo. E dentro questo palazzo, negli anni 80-90, è stata presentata appunto la collezione Ludovisi, che è questa collezione di sculture greche e romane con dei grandi capolavori di cui potremmo parlare dopo. E quindi è una la collezione è stata messa come se fosse ancora un palazzo rinascimentale, perché la famiglia Altems, che era una famiglia di origine austriaca, che si è insediata qua alla fine del Cinquecento, ha costituito una collezione di antichi nel palazzo, e ci sono ancora alcune statue che sono state rimesse al posto in cui erano nel 500-600, insomma. E poi un altro nel 700 è venuto un ambasciatore francese, già all'epoca, Melchiorre di Polignac, che ha costituito anche una grande collezione di sculture nel palazzo, a Palazzo Altems. E quindi è una grande tradizione, insomma, che è stata rinnovata dal soprintendente la regina, e insomma è stata un'idea veramente geniale di fare questo, di mettere insieme questo palazzo e questa collezione, con anche una doppia competenza. Appunto parlavo di questo modello italiano, per noi francesi, per noi europei, cioè un grande soprintendente e un grande architetto, che saluto, che è Francesco Scoppola, che ha fatto di questo palazzo, che era non abbandonato, ma insomma in condizioni difficili, un vero gioiello, veramente un gioiello.
È un gioiello, infatti sarebbe un museo, anche se non ci fosse ci fossero tutte le collezioni meravigliose che sono incluse dentro, insomma. Quindi
sì, esattamente.
Due cose in una, insomma.
Per esempio qua appunto dal mio ufficio vedo l'Altana, quindi questa torre, insomma, che è la più antica di Roma. I palazzi rinascimentali, a partire appunto dalla fine del Cinquecento, hanno avuto queste torri così, che quindi si vedono queste torri sui tetti di Roma. Ma c'è pure, per esempio, una cosa molto bella, che è il teatro a Palazzo Altems. È un teatro privato che è rimasto, è l'unico teatro privato in un palazzo conservato a Roma. C'è pure la chiesa, nella quale una chiesa, c'è una lunga storia, magari una volta la raccontiamo se siete interessati, ma solo per dire che là si è sposata l'ultima erede degli Altems, che si chiamava Maria Arduin di Gallese, con Gabriele D'Annunzio, il poeta. E quindi Gabriele D'Annunzio, che era un uomo, cioè donnaiolo, come si dice.
Sì, sì, lo sappiamo.
Ha avuto un'unica moglie. Cioè, si è sposato solo una volta con Maria Arduin di Gallese, che era una donna di carattere molto interessante come personaggio, e quindi tutte queste storie, insomma, sono state, cioè, qua, insomma, si vive in questa storia lunga tra il 400 e il 900.
E qui abbiamo trovato il collegamento con me, perché io, essendo di Pescara, abbiamo trovato il collegamento tramite D'Annunzio con Palazzo Massimo, va bene. Però la cosa interessante è che c'è ancora una quarta sede.
Una quarta sede, che è ancora un'altra cosa. E questo è bello di questo museo, che ogni sede ha la sua particolarità, la sua individualità, e racconta Roma, praticamente Roma, cioè, no, non si può mai raccontare tutta Roma, anche se tu lo fai benissimo, ma c'è sempre qualcosa in più, e il Museo Nazionale Romano dà un assaggio di tutte le forme che ha preso Roma durante la sua storia. E quindi la quarta sede è Cripta Balbi. E Cripta Balbi, forse ne hai già parlato nelle tue puntate, perché è un quartiere interessante, perché si trova tra Largo Argentina, dove ci sono questi templi repubblicani, dove praticamente Cesare è stato ucciso, vicino a Largo Argentina, dietro teatro di Pompeo, dall'altro lato il Campidoglio, praticamente a metà strada tra Campidoglio e l'Arco Argentina, nel Campo Marzio, laddove negli anni del regno di Augusto si sono fatti tanti lavori edilizi, e quindi c'era un certo Balbo, che era uno spagnolo di Cadice, era un amico di Augusto e condotto una campagna contro i Garamanti, che è questo popolo della Libia, cioè un popolo reale ma un po' legato agli antichi etiopi, insomma, c'è questi popolo dei confini del mondo, esatto. E quindi è tornato a Roma anche con delle ricchezze, insomma, in un bottino, e quindi ha potuto costruire il terzo teatro di Roma, il teatro di Balbo, appunto, dopo il teatro di Pompeo, teatro di Marcello, che sono nel Campo Marzio, il teatro di Balbo, con un grande portico davanti, che è questa cripta, perché era un portico chiuso, diciamo, un quadriportico, quindi un grande portico, cioè un grande piazzale quadrato con diversi, con quattro grandi portici intorno. E poi questo grande edificio ha avuto una lunga storia. Normalmente a Roma non si conosce bene, almeno fino agli anni Ottanta, non si conosceva bene tutta la fase dopo la fase monumentale, esatto. La fase dell'abbandono, la fase del passaggio tra la struttura della città antica alla struttura medievale della città, cioè tra la città pagana e la città cristiana, se vogliamo. E quindi invece quando è stato acquistata, insomma, cioè quando la soprintendenza è stata responsabile dell'isolato di Cripta Balbi, ha cominciato uno scavo che è stato uno scavo sperimentale, molto un modello, sì. Anche per noi in Francia, appunto, cioè lo scavo di Cripta Balbi è stato veramente uno degli scavi più importanti. Noi avevamo allo stesso momento lo scavo della Cour Napoléon al Louvre, ma che è stato fatto dopo, è cominciato dopo, quindi un po' sul modello di Cripta Balbi, con il professor Daniele Manacorda, che ha, insomma, ha anche creato tutto l'archeologia, cioè non solo lui ovviamente, ma insomma ha contribuito a creare questa archeologia della tarda antichità e dell'alto medioevo in Italia, perché cioè il principio era per noi semplice, oggi uno si dice sì era ovvio farlo, ma all'epoca era assolutamente una cosa nuova. Ha detto, cioè, non mi interessa solo la cripta di Balbo, mi interessano
tutti gli strati.
E quando io vado ogni tanto con lui a Cripta Balbi, ti racconta tutto, cioè, ma fino all'Ottocento, il Novecento, insomma, e quindi è molto bello. Là c'era un giardino del Cinquecento, là c'era un lavatoio, e quindi è veramente una cosa molto bella. È l'unico posto a Roma dove si può raccontare tutta la città, dal primo secolo avanti Cristo fino a oggi.
Esatto, perché un tempo, diciamolo perché magari può non essere scontato, un tempo quello che si faceva è si buttava tutto quello che c'era tra gli strati romani e il presente, si diceva questa non serve, e si andava a vedere lo strato romano. Quindi questa è la nuova sensibilità nata, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche più recentemente, come dicevi tu, proprio anni 80 in poi, in cui si è andato anche a studiare i livelli dell'alto medioevo, e la conoscenza della Roma alto medievale dipende tantissimo dallo scavo di Cripta Balbi, che, come hai detto, e da qui è nato proprio un museo, sia per il luogo, che è un luogo molto particolare, che racconta la storia di Roma in un certo senso.
Esattamente, e questo museo punta su un periodo che è molto importante, ovviamente, che è quello del passaggio tra la città antica e la città medievale. Cioè, sono delle cose molto semplici ma molto importanti. Per esempio, in epoca antica le necropoli erano fuori la città,
certo.
I templi erano dentro la città ma anche fuori, mentre per dopo, insomma, le tombe sono state concentrate intorno alle chiese, e quindi la città si è strutturata intorno alle chiese,
sì.
Tante chiese che si è... E quindi, per esempio, a Cripta Balbi si ritrovano le tombe del VI-VII secolo d.C. nei resti del portico di Balbo, nell'esedra, per esempio. Di questo portico c'era un canale, perché questa esedra era diventata una latrina a partire dal tempo di Adriano, e nel canale, insomma, di questa latrina sono state installate delle tombe di bambini ma anche di adulti intorno a una chiesa che c'era là a partire dal VI-VII secolo d.C. Quindi è molto interessante, si è ritrovato tutto un butto che ha permesso di ricostruire tutta l'economia di Roma nel VI-VII secolo d.C., con tutto l'artigianato, e questo è presentato nel museo in modo molto efficace, un museo che è stato aperto per il giubileo del 2000 e che tuttora è veramente un museo da vedere per capire, perché è veramente fatto in modo molto scientifico e moderno, e ci sono queste grandi vetrine che conosci, dove ci sono, appunto, si può capire che la Roma del VII secolo non era una Roma della decadenza, era una Roma che era collegata con tutto il Mediterraneo. Ci sono delle anfore dell'Africa del Nord, del Mar Nero, dell'Egeo, eccetera, e poi ci sono anche delle monete di tutto
il mondo mediterraneo, perché d'altronde faceva parte ancora dell'impero romano, quindi nel VII secolo è impero bizantino, ovviamente, per la maggior parte delle persone, e quindi ci sono anche i resti sono stati trovati anche dei dettagli relativi alle produzioni, proprio anche le produzioni economiche dell'epoca. Ma senti, prima di passare a fare ancora più dettaglio sulla Cripta Balbi, vorrei fare un passino indietro e raccontare, diciamo, quali sono i principali capolavori di tutto il Museo Nazionale Romano. Poi passeremo a parlare un po' più nel dettaglio di Cripta Balbi.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy. With MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu/smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Allora, io ti direi che ci sono dei grandi capolavori, ma ci sono anche dei documenti storici di primissima importanza, e quindi cominciamo forse da questi. Per esempio, uno non sa forse che la più antica iscrizione, non solo dell'Italia, ma di una buona parte del Mediterraneo occidentale, si trova alle terme di Diocleziano. E proviene da una tomba della grande necropoli dell'Osteria dell'Osa, che è stata anche là uno scavo veramente molto importante per la protostoria europea. E quindi là è stata trovata una tomba che è ben datata del secondo quarto dell'ottavo secolo avanti Cristo, e dentro questa tomba c'era un vaso di ceramica con una piccola iscrizione incisa dopo la cottura, Eulin o Nilue, insomma, cioè gli specialisti discutono ancora del senso, ma è anteriore alle prime iscrizioni greche conosciute della Campania, per esempio, delle città greche d'Occidente. Quindi questo si può vedere alle terme di Diocleziano. In questo momento si può vedere anche alle terme di Diocleziano un elemento di una bardatura di cavallo che proviene da Castel di Decima, una grande necropoli del VII secolo a.C., e su questo elemento di bardatura di cavallo ci sono due piccole figurine, una che è una donna che porta un bambino e l'altro è un uomo che si fa mangiare gli occhi da due corvi. E questo è stato considerato il primo esempio, cioè veramente la prima versione della leggenda di Anchise e Venere, insomma, della nascita di Enea, e quindi è molto importante, ovviamente, perché si data all'inizio del VII secolo avanti Cristo.
Sì, è poco dopo Omero, poco dopo relativamente parlando, un paio di secoli dopo Omero.
Esattamente, sì. E quindi questi sono, per le terme di Diocleziano, delle opere molto importanti. E poi alle terme di Diocleziano c'è nel museo epigrafico tantissime cose molto importanti, delle iscrizioni importanti, per esempio tutto quello che è stato trovato di recente, anche cioè negli anni 90, dalla professoressa Panella alle Curie Veteres vicino all'arco di Costantino, dove là c'era un piccolo santuario, e le associazioni di suonatori di Roma hanno dedicato delle statue agli imperatori del primo secolo dopo Cristo, e quindi c'è questa ricostruzione di questa base con le iscrizioni. Beh, appunto, quindi è molto interessante. A Palazzo Massimo ci sono i grandi capolavori, veramente, come dicevi, capolavori della scultura greca, come il discobolo Lancellotti, che è la più bella, la più completa copia romana dell'opera di Mirone della prima metà del V secolo a.C., questo discobolo che tutti conoscono, insomma, ma che veramente vale la pena. Tra l'altro c'è una seconda versione accanto del discobolo, che quindi si può vedere anche quali sono, come si copiava una statua greca a Roma, cioè ci sono delle variazioni tra le due copie. E vi posso dire che ho visto anche nei depositi altri frammenti di due altre copie del discobolo, piccoli frammenti ma che si riconoscono bene, quindi interessante. Poi nella scultura ovviamente ci sono due, direi, cioè, tra le statue più belle che ci sono a Roma, il principe di bronzo, quindi il dinasta delle terme di bronzo, che è una statua ellenistica, non si sa bene se è un dinasta greco oppure un romano, un generale romano che è stato rappresentato come un dinasta greco.
Okay.
Ma è molto interessante per questo. E poi il famoso pugile al riposo, che alcuni dicono sia un originale di Lisippo, il grande scultore greco del IV secolo, ma altri, sono più numerosi, diciamo, pensano fosse una variazione lisipea del II-I secolo avanti Cristo. È un'opera veramente importante e bellissima. Ho letto ieri un articolo sulla la produzione in diversi pezzi con degli inserti di rame, insomma
È meraviglioso, ci si può passare mezz'ora a guardarlo senza problemi, posso testimoniare.
Veramente. Poi a Palazzo Massimo ci sono tra gli esempi più belli della pittura romana del primo secolo, dell'epoca di Augusto, con il famoso giardino di Livia, della villa di Livia, prima porta, questo giardino che si trovava in una sala da pranzo per l'estate, che era sotterranea questa sala, e quindi si è rappresentato un giardino che era un giardino realistico ma anche immaginario, insomma ci sono più di quasi 30 specie di vegetali rappresentati, ma anche quasi 70 specie di uccelli diversi, e il professor Salvatore Settis ha scritto un libro molto interessante e molto bello su questo giardino di Livia, e quindi vi rimando a questa pubblicazione, insomma, è favoloso, là veramente una cosa
un'altra cosa da togliere il fiato, diciamo, in qualunque museo sarebbe considerato un pezzo assolutamente inimitabile ed è veramente un'emozione entrarci dentro, perché ti sembra proprio di entrare nella cultura romana, nella civiltà romana, quando si entra dentro quella sala.
Sì, sì. Come anche nei cubicola nelle stanze, insomma, nelle camere della villa della Farnesina di Augusto, che è il massimo livello della pittura romana, e quindi là non dico niente.
Di ogni epoca, ogni luogo, insomma. D'altronde il committente poteva permettersi il meglio.
Esattamente. A Palazzo Altemps, ovviamente, ci sono nel grande salone del palazzo due capolavori assoluti, che sono un capolavoro della scultura ellenistica, che è una copia di un grande gruppo ellenistico, che è quello del Galata Suicida, che è stato copiato, cioè l'originale del III secolo a.C. era un monumento che ricordava una vittoria del regno di Pergamo in Asia Minore sui Galati, sui Celti, e quindi era in cima all'acropoli di Pergamo, nel santuario di Atena, e poi le statue sono state portate a Roma e copiate almeno una volta, e quindi questo suicida del Galata fa riferimento anche al Galata morente che sta ai Musei Capitolini, che faceva parte della collezione Ludovisi pure, quindi una cosa, il pathos pergameno, insomma, veramente una cosa di una grande bellezza. E poi di fronte c'è il sarcofago Ludovisi, il grande sarcofago Ludovisi, che forse ne hai parlato, perché, ma lo puoi dire meglio tu, che rappresenta una battaglia tra
Romani e Germani, diciamo, nel III secolo. Probabilmente, se non sbaglio, era sarcofago di un imperatore del III secolo, è Regno Etrusco, se non sbaglio.
Forse il figlio di Decio, dell'imperatore Decio, esatto. In effetti, della metà del III, che è stato trovato tra l'altro vicino alla stazione a Porta San Lorenzo, questo sarcofago. Poi c'è a Palazzo Altemps il bellissimo trono Ludovisi, che non è un trono, è una parte di un altare forse, che è un originale greco del V secolo avanti Cristo, che è stato preso a Locri, nel santuario di Afrodite a Locri, e rappresenta la nascita di Afrodite, appunto, con due figure femminili che rappresentano l'amore della moglie, l'amore dell'amante, se vogliamo, in poco tempo. E poi ci sono tanti altri capolavori a Palazzo Altemps, come la Giunone Ludovisi, che è questa enorme testa di Era, di Giunone, che era anche il ritratto della madre di Claudio, dell'imperatore Claudio, e che è stata considerata come il più grande capolavoro del museo e delle collezioni di Roma, perché Winckelmann, il padre della storia dell'arte moderna, aveva considerato che era il modello del classicismo greco, questa scultura, questa testa. E Goethe, il poeta, si era innamorato, e lo scrive, la mia prima passione romana è la Giunone Ludovisi, a tal punto che aveva fatto fare un calco grandezza naturale della testa, che aveva nella sua camera a Weimar, e oggi ancora nella casa museo di Goethe si vede ancora il calco della Giunone Ludovisi. E per questo, quando lo Stato italiano ha comprato la collezione Ludovisi, era l'opera più costosa, cioè ci è costata molto questa Giunone Ludovisi.
Ebbene, perché ci ha messo quando il poeta ci mette di suo, poi il prezzo sale, ovviamente. Insomma, se non vi è venuta voglia di andare a visitare il Museo Nazionale Romano, e qui abbiamo detto veramente solamente il gota delle opere che ci sono, perché posso testimoniare che c'è molto di più, quindi assolutamente andate, tornateci se non riuscite a visitare tutte e quattro le sedi in una volta sola, perché nessuna sarà vi stupiranno tutte e quattro.
E non ho parlato delle insegne di Massenzio, perché so che
ho fatto adesso la diretta su Massenzio. Le insegne ritrovate piuttosto di recente, no? Sono le insegne imperiali di Massenzio ritrovate sul Palatino.
Nello scavo, appunto, della professoressa Panella, Clementina Panella, vicino all'Arco di Costantino, quindi là.
Ah, sì, sì, proprio lì.
Come là, sì, alle Curie Veteres, insomma, sulle pendici del Palatino.
Esatto, sulle pendici del Palatino. Che è stata una scoperta eccezionale anche da un punto di vista storico, trovare le insegne imperiali di un imperatore in originale è qualcosa, fra l'altro, legati a un evento della storia, no? Come è la battaglia di Ponte Milvio, insomma. Va bene.
Senza parlare del medagliere, che è anche una cosa spettacolare. 600.000 monete dall'origine della moneta greca, della moneta romana, fino all'Unità d'Italia, che sono conservate e presentate a Palazzo Massimo.
A me sai cosa piace anche? Una cosa particolare, il calendario romano a Palazzo Massimo, con tutte le ferie, le feste in originale, certo. Meraviglioso.
Sì, fasti, sì,
bellissimo. Mosaici anche meravigliosi, bellissimi. Uno a cui sono affezionato è quello degli aurighi, dei vari colori, no? Si vedono bianchi, rossi, verdi e blu, insomma. Quindi queste sono solo alcune. C'è tutto un piano di mosaici dove si può passare, diciamo, una bella giornata. Ma senti, io so, prima di parlare di Cripta Babbi, so che in quanto direttore tu hai anche dei progetti di far evolvere l'offerta museale del Museo Nazionale Romano. Ce ne vuoi parlare?
Sì, in effetti è il momento di parlarne, perché adesso che è stato istituito, insomma, il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e più precisamente per quanto riguarda la cultura, anche il Piano Nazionale Complementare, che l'aggiunta con fondi nazionali italiani ai fondi europei. E il ministro Franceschini ha scelto una serie di 14 potenziali attrattori turistici che dovevano essere rilanciati, diciamo, e per i quali sono stati stanziati dei finanziamenti molto importanti. E quindi abbiamo fatto con il collega e amico Simone Quelici, il direttore del Parco Archeologico della Piantica, un progetto che è stato accettato appunto per finanziamento, che si chiama URPS, dalla città alla campagna romana, e che ci permetterà di fare soprattutto dei restauri di tanti monumenti sulla Piantica, e quindi lui te ne può parlare, magari lo puoi invitare, perché veramente sono delle cose molto belle che comincia a fare là con questi nuovi fondi. E al Museo Nazionale Romano si tratta di rendere visibili, fruibili, visitabili delle zone che non sono aperte al pubblico. Ne do tre esempi, lasciando da parte per adesso Palazzo Massimo, dove ci saranno anche altre cose, ma alle terme di Diocleziano ci sono le grandi aule delle terme, dove appunto è stata fatta la mostra del 1911, che in questo momento è ancora un magazzino, dove ci sono tra l'altro dei capolavori anche che appunto dobbiamo assolutamente far vedere. Quindi abbiamo questo progetto di controllare l'architettura, insomma,
a qualche annetto, insomma,
e quindi tutta l'impiantistica, eccetera, e quindi dobbiamo riaprire queste aule e far vedere i capolavori che ci sono dentro, mosaici, anche una facciata di un mausoleo molto bello, diversi sarcofagi cristiani con delle scene della Bibbia molto interessanti, insomma. Cioè, poi c'è solo un campione di quello che c'è. Quindi questo per le terme di Diocleziano, e per le terme anche fare continuare il percorso cronologico, riprendendo dalle origini della protostoria, che è già presentata, fino all'epoca all'epoca delle terme di Diocleziano, fino al III secolo d.C., raccontare l'organizzazione e lo sviluppo della città di Roma e del Lazio durante questo millennio e un po' di più, insomma, della sua vita, che non è presentata veramente complessivamente. Ci sono anche depositi che hanno, cioè, per esempio, tutto il commercio, grande commercio mediterraneo, insomma, può essere presentato. Poi c'è a Palazzo...
Un attimo, su questa cosa vorrei dire che è veramente bellissimo, perché il concetto di avere un museo che narra la storia della città, oltre che presentare ovviamente delle opere, opere d'arte, l'archeologia, insomma, questa è una cosa importante, che a Roma, come dicevi, si può ricostruire tramite, come un puzzle, però molto difficile avere una narrazione continua in questo senso, dalle origini fino al, diciamo, a quel passaggio fondamentale, che poi il passaggio tra l'antichità e la tarda antichità. Scusa, non ti volevo interrompere, volevo solo dire che questo per me è una cosa molto bella.
È veramente una cosa che vogliamo fare, in particolare sui periodi meno conosciuti, che sono appunto quello che racconti già da tempo, insomma, ma anche altri, come il periodo medio repubblicano, che sarebbe il quarto, terzo secolo avanti Cristo, che c'è un libro che è stato pubblicato di recente, molto recente, che è stato presentato a Palazzo Massimo qualche settimana fa, che veramente mostra come questo periodo è stato un po' dimenticato e invece è il periodo di grande trasformazione di Roma. E quindi dobbiamo non è presentato veramente in modo esauriente, quindi vogliamo puntare su questi periodi importanti ma poco conosciuti.
Vero, verissimo, verissimo. La Media Repubblica, prima della Tarda Repubblica, che conoscono tutti, è molto meno conosciuta la storia sia della città sia in generale la storia romana, quindi questo è sicuramente un'ottima idea.
Poi a Palazzo Altem si deve sapere che c'è una parte del palazzo che non è conosciuto perché c'era un secondo cortile nel palazzo rinascimentale, e questo cortile è stato coperto all'inizio del XX secolo, quando il palazzo era proprietà del Vaticano, c'era il collegio spagnolo, e praticamente là, in questa grande sala, faceva le prove il coro della Sistina. Quindi una bella sala, e poi c'è un portico intorno, quindi si può fare una grande sala espositiva, e quindi si può ampliare questo percorso sul collezionismo moderno, rinascimentale, e anche sull'uso della scultura greca a Roma, cosa significava collezionare della scultura greca, originali o copie o ricreazione di scultura greca nella Roma tardo repubblicana e imperiale. Quindi si fa un percorso un po' più didattico, diciamo, a Palazzo Altem. Ma soprattutto il progetto URBS per il Museo Nazionale Romano riguarda Cripta Balbi, perché Cripta Balbi è stata oggetto di un grande sforzo di scavo e anche di restauro di una parte per creare il museo, ma si deve capire che Cripta Balbi è anche un quartiere, è uno dei più grandi isolati della Roma moderna.
Esatto.
Quasi un ettaro di... E quindi se si tolgono le due chiese Santa Caterina dei Funari e San Stanislao, la chiesa dei polacchi e l'ambasciata di Polonia presso la Santa Sede, tutto il resto fa parte del Museo Nazionale Romano.
È di proprietà dello Stato, è stato acquistato dallo Stato, ma solo una piccola parte oggi è fruibile, no?
Sì. E direi di più, quindi c'è un percorso archeologico che si deve rifare, insomma, perché non è in questo momento fruibile perché per ragioni di sicurezza, e soprattutto ci sono moltissimi edifici storici intorno alla cripta, diciamo tutto intorno all'isolato, che sono dei palazzi molto interessanti perché non sono palazzi nobiliari come Palazzo Altem, ma risalgono alla fine del Medioevo. Ho visto, per esempio, con gli architetti, un soffitto di legno dipinto che è della fine del Medioevo, che è in perfetto stato di conservazione. E questi edifici sono una specie di memoria dell'architettura popolare di Roma dalla fine del Medioevo fino all'inizio del Novecento, perché sono stati tutti abbandonati negli anni 30, e quindi poi dopo sono stati come congelati e si ritrovano oggi come erano negli anni 30, per esempio. E quindi ovviamente sono in condizioni molto pericolate, insomma, sì. Sono veramente, ci vogliono dei lavori enormi di restauro. Abbiamo fatto già le messe in sicurezza perché alcune parti veramente erano in grandi difficoltà. E quindi adesso abbiamo un piano generale per fare di questo isolato di Cripta Balbi non solo un museo o un percorso archeologico, ma un vero quartiere culturale, insomma, dove ci saranno anche, ci sarà un centro di ricerca, ci saranno delle residenze per studiosi, artisti, ci sarà un centro di documentazione dell'archivio dell'archeologia di Roma, e poi ci saranno anche degli artigiani, magari delle... insomma, un quartiere dove vivere, un museo ma in un quartiere culturale.
In un quartiere culturale che vive tutto attorno. E veramente, io dico, è un isolato molto complicato, tra l'altro, con vari livelli sovrapposti, perché ha una storia molto particolare. E noi ci abbiamo fatto accenno più volte, e quindi forse adesso è il momento di parlarne un po' più nel dettaglio. Qual è la storia di questo isolato? Come siamo riusciti a ricostruirla?
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Allora, è una storia molto lunga, perché cioè, cominciamo forse dalla fine della storia, perché è interessante questo quartiere, questo isolato, e nel XX secolo si trova in un punto che ha visto cioè praticamente tutta la storia d'Italia del XX secolo, perché da una parte c'è cioè appunto il primo lotto di restauro è una casa dove è nato un poeta che pochi conoscono, io stesso non lo conoscevo quando sono arrivato, Gigi Zanazzo, che è uno dei primi poeti in lingua romanesca, che ha fondato questa rivista Il Rugantino,
certo.
Nella quale Trilussa ha pubblicato le sue prime opere, quindi è legato a questa letteratura romanesca, insomma, della fine Ottocento, inizi XX secolo, e quindi è già questo. Poi è accanto al ghetto, quindi c'è questa forte impronta della cultura ebraica in questo quartiere, e ne sono testimoni purtroppo, ci sono anche questa storia drammatica del 1943, del 16 ottobre 1943,
la deportazione della comunità ebraica di Roma.
Quindi i romani conoscono ovviamente queste pietre d'inciampo, che sono questi sanpietrini di bronzo, di rame, che ricordano le vittime di questo rastrellamento, e quindi è molto insomma commovente questa cosa. Poi c'è sull'altro lato c'erano la sede del Partito Comunista, Botteghe Oscure.
Esatto, è una delle vie, via delle Botteghe Oscure, insomma, che conosciamo tutti, insomma.
A due passi c'era poi la sede della Democrazia Cristiana, e ricordo ovviamente che un'altra via che sta accanto a Cripta Balbi è via Caetani, dove, me lo ricordavi pure prima, è stato ritrovato il corpo di Aldo Moro. Quindi e anche sono gli anni di piombo che si raccontano qua. Ma poi c'è pure una storia della cultura italiana a Cripta Balbi, intorno a Cripta Balbi, perché c'è per esempio l'Enciclopedia Italiana a pochi passi, e c'era questa rivista letteraria Botteghe Oscure, che era che si faceva a Palazzo Caetani, che è accanto a Cripta Balbi. Quindi c'è tutta questa grande ricchezza della cultura, della storia, del quartiere, che si ritrova a Cripta Balbi. Ma se vogliamo risalire, pochi sanno che Ignazio de Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, dei Gesuiti, abitava a Cripta Balbi e ha fondato, e questo è stato, cioè si conosceva dall'archivio, ma è stato uno dei risultati importanti dell'archeologia, di ritrovare i resti del monastero, del conservatorio che aveva fondato Ignazio de Loyola verso la metà del Cinquecento per le figlie delle prostitute di Roma. Insomma, per riabilitare, diciamo, le figlie delle prostitute di Roma. E per esempio è stato trovato una cosa molto bella, veramente c'est rare anche, che il lavatoio che utilizzavano per lavare i panni. E c'è un grande lavatoio del Cinquecento con tutto, cioè veramente conservato perfettamente, e che pure là invito i tuoi ascoltatori a vedere questo lavatoio, che è veramente un monumento originale e strano, insomma. Poi se si va indietro, cioè come appunto racconta il professor Manacorda, sono stati scavati giardini medievali e poi le tombe dell'inizio del Medioevo, poi tutte le fasi della distruzione dei monumenti antichi. Ci sono le calcare nelle quali si faceva la calce a partire da frammenti di marmo che provenivano dei grandi edifici dell'epoca di Augusto, di Adriano, eccetera. E quindi sono stati ritrovati a pezzettini nelle calcare i frammenti della decorazione architettonica o delle sculture che c'erano nella cripta di Balbo del primo, secondo, terzo secolo dopo Cristo, e anche elementi del teatro stesso di Balbo.
Che venivano riciclati poi, ovviamente, per fare la calce. Quindi questo dà l'idea dell'attività. Tra l'altro dà un'idea anche di un'attività, se mi ricordo bene, ci sono anche delle attività industriali proprio che si sono state trovate nella cripta Balbo.
Esattamente, quindi c'è questo grande butto del VII secolo che è stato trovato pure uno strato di riempimento, diciamo, nell'esedra della cripta di Balbo, e dove sono stati trovati, e c'è una grande vetrina che fa vedere questo, tutte le tappe della fabbricazione di oggetti di osso, di avorio, di metallo, di vetro, perché sono stati trovate pure le fornaci per il vetro, di bronzo ovviamente, e questa è una lunga tradizione di cripta Balbi che comincia con l'epoca imperiale e che continua fino all'epoca moderna. Santa Caterina dei funari, perché là c'erano quelli che facevano i funi, sì. Ma già in epoca antica, lo potete vedere anche passando a Botteghe Oscure, c'è un altare funerario di uno che era Corinthiarius, e Corinthiarius significa che faceva il bronzo di Corinto, che era un e si dice che lavorava a Cripta Balbi, vicino al teatro di Balbo, e il bronzo di Corinto era un bronzo patinato con una patina nera artificiale. Era una cosa molto specifica, molto difficile da fare, e quindi erano artigiani anche specializzati di alta qualità. E quindi Botteghe Oscure, la via delle Botteghe Oscure, viene da questo, viene dal fatto che là si concentravano degli artigiani che avevano una tradizione antica, e praticamente sono quelli che sono stati, che hanno fatto la continuità del quartiere. Il quartiere è cambiato perché i monumenti sono crollati, sono stati riutilizzati, poi le chiese sono state fondate, ma gli artigiani sono rimasti
sempre lì. Quindi questa è una cosa che dalla Roma imperiale va avanti attraverso anche la Roma alto medievale, che questa è una cosa che forse chi ci ascolta può non dare per scontato. Nella Roma alto medievale, quindi del VII secolo, è stata trovata la produzione, diciamo, di alto livello per l'epoca, quindi metallurgica, l'oreficeria, il vetro, cioè tutte produzioni di alto livello. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa è che spesso Roma non si associa, Roma, alle produzioni, tra virgolette, diciamo, di artigianali, no? Si immagina sempre Roma come una consumatrice di prodotti, ma questo che ci stai dicendo ci dà anche un quadro di una città che produce.
Sì, 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 grandi produzioni ovviamente di Roma, ma anche di tutta la Valle del Tevere, ma anche, cioè, parlavamo dell'epoca medio-repubblicana, del IV-III secolo. Adesso si sa appunto con le nuove ricerche che c'era una grande produzione di ceramiche a Roma, Ma c'era anche una produzione artistica di terracotta, di statue di terracotta, e quindi botteghe oscure, insomma questo quartiere era uno dei quartieri di artigiani nel Campo Marzio, e quindi è interessante vedere come si passa da una struttura antica legata all'imperatore e poi alle strutture, insomma, della città di Roma, poi ai vescovi. C'è per esempio una cattedra che è stata conservata con una decorazione di osso, che è molto rara, credo unica alla fine, e quindi si vede come appunto la chiesa ha ripreso man mano il controllo di questa produzione e di queste attività in generale. E quindi questo è bello a Crittabalmi, perché è l'unico posto dove si può vedere. Ci sono altri posti ovviamente a Roma, come San Clemente, così, ma là si può spiegare, si può raccontare con dei resti materiali, di oggetti, questa lunga storia della trasformazione di Roma, tante Roma sovrapposte.
Insomma. Esatto, che è una storia che non finisce, continua nell'Alto Medioevo, poi nel Tardo Medioevo, nel Rinascimento, e quindi dà questo senso della continuità della città, che penso sia la cifra della particolarità di Roma, di essere di questa continuità costante nel tempo e sovrapposto, ovviamente attraverso grandissimi cambiamenti. Un piccolo dettaglio che io ho studiato a riguardo alla Cripta Balbi, perché c'era un paper, era di questo anello del Duca Anso, che praticamente è un anello forse prodotto da una bottega della Cripta Balbi per conto di un duca longobardo, perché sembra proprio dallo stile e dalla tipologia dell'anello, e così dà anche l'idea di rapporti economici tra la Roma bizantina, tra virgolette, e l'Italia longobarda. Quindi questo di nuovo è stata una scoperta della Cripta Balbi di qualcosa di cui non avevamo grandi prove, insomma.
Sì, sì, e poi interessante il fatto che appunto lo scavo stratigrafico ha permesso di seguire l'evoluzione dell'economia di Roma tra il VI, cioè tra il primo dopo Cristo, ma soprattutto tra il VI e l'VIII secolo, che è la fase. E quindi, per esempio, c'è una grande differenza tra il butto, questo strato del VII secolo, dove si vedono ancora tanti commerci, tanti scambi con tutto il Mediterraneo attraverso le anfore, attraverso la ceramica, attraverso le monete, e invece un altro butto un po' più recente dell'VIII secolo, dove tutto si concentra sull'Italia, su Roma, e appunto come dicevi esattamente, quindi la monetazione per esempio è una monetazione locale, diciamo, e quindi è molto interessante vedere come Roma ha avuto dei periodi di espansione, poi di limitazione, insomma così, e quindi come un vero organismo, insomma, che ha i suoi periodi. E quindi sulla lunga durata, sì, cioè noi vogliamo raccontare questo appunto.
E tra l'altro questo si sposa perfettamente con le tendenze storiche recenti, che tendono a mettere più o meno tra il fine VII secolo la cesura più importante nell'economia del Mediterraneo, che diventa o per gli arabi o per una generale tendenza già precedente, probabilmente per una combinazione di entrambi, diventa molto più localizzata a livello occidentale. Quindi l'economia rimaneva su scala mediterranea ancora nel VI secolo, ancora all'inizio del VII, perché c'è ancora un impero su tutto il Mediterraneo. Quando l'impero non c'è più su tutto il Mediterraneo, in più Roma diventa sempre più papalina, perché nell'VIII secolo diventa controllata dai papi, quindi si slega un po' il legame con Costantinopoli, e quindi ha senso probabilmente che c'è una maggiore localizzazione dei legami economici della città rispetto a un mondo un po' più aperto di un secolo prima. Molto molto interessante. Se non vi siete incuriositi così, non so come farvi incuriosire. Comunque è veramente molto molto interessante. Grazie Stefan per averci parlato di questo. C'è qualcos'altro di cui ci vuoi parlare su Cripta Balbi, sul Museo Nazionale Romano?
Guarda, non penso che abbiamo fatto già un primo...
Dai, abbiamo fatto un bel round, diciamo, per adesso. Poi sicuramente ci verranno in mente altre cose.
Assolutamente, sì, sì. Poi, appunto, come dicevi, ogni pezzo si dovrebbe raccontare e ci sono tanti racconti da fare. Quindi...
Esatto, ma siamo già... Comunque, grazie mille, Stefano, veramente per il tuo tempo e complimenti per i progetti. Non vedo l'ora di vederli realizzati. Grazie per essere venuto qui su Storia d'Italia, grazie mille.
Grazie a te Marco e spero che ci ritroveremo appunto a Roma.
Presto, lo annuncerò. Grazie mille, a presto.
Arrivederci, a presto e buone feste.
Anche a te.
E questo è tutto. Spero vi sia piaciuta questa discussione a riguardo di uno dei massimi musei italiani, del quale consiglio caldamente la visita. Nel caso delle terme di Diocleziano e di Palazzo Massimo, è una visita compatibile anche con una breve sosta a Roma nei dintorni della stazione Roma Termini. Fateci un pensiero. La prossima settimana sono in vacanza e devo anche scrivere un certo libro, quindi il podcast tornerà tra 3 settimane. Il 28 marzo. A quella data parleremo, questa volta per davvero, della regola di San Benedetto, mentre la puntata successiva sarà invece dedicata ad un'altra grande questione che abbiamo lasciato in sospeso nella narrazione del VI secolo, la nascita di Venezia, una puntata anche quella che penso proprio non dobbiate perdervi. Poi lascerò spazio a voi con un episodio sulle vostre domande. E infine ci potremo preparare al grande salto verso un nuovo secolo, il 7. Grazie di cuore ai miei sostenitori a livello Dante Alighieri, anche detti le 6M, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero e Massimo Ciampiconi. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, David l'Apostata, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, i due Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo, Stefano, Luca, Carlotta, Arianna, Maria Teresa, John, Fastev, Norman, Claudio e Marco con la K. Siete voi, con il vostro aiuto ogni mese, che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata!
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.